Investire informati.
Investire informati oggi con Alessandro Gandolfi, Managing Director e Head of Italy di PIMCO, il colosso mondiale del reddito fisso che proprio ieri ha presentato l'outlook secolare, cioè quello che loro definiscono l'elemento centrale, la loro analisi portante per definire poi i processi di investimento di questa grande società. Ma prima di continuare a conversare con Alessandro Gandolfi, volevamo fare un commento rispetto ad un commento arrivato da un ascoltatore che si è impermalito sulla questione ottico-oculista che abbiamo affrontato all'inizio. Allora, io vorrei anche che voi vi impegnaste un attimo a capire bene quello che diciamo, perché sennò ogni giorno è un chiarimento dietro l'altro. Mauro, allora, cos'è che abbiamo detto prima?
L'ascoltatore Pietro, che comunque ringraziamo e per l'ascolto, ci dice come vi permettete di dire che gli ottici non sono qualificati per eseguire esami della vista?
Mai detto in primo luogo, anche perché io sono la prima che si avvale prima dell'ottico e poi dell'oculista, quindi guarda, denuncio anche il mio operato, prima cosa.
Allora, quello che abbiamo segnalato, e l'abbiamo segnalato nella puntata di ieri, era la vicenda di un ottico, quindi titolato per fare esami della vista, che però svolgeva mansioni da oculista, che è un altro lavoro. Quindi come oculista rilasciava ricette, ad esempio, immaginiamo, dava delle cure, dei farmaci e cose di questo tipo. Questa è un'attività che, mi correggerà Pietro, non è consentita all'ottico, quindi si tratta di avere delle professioni regolate, ordinate, come si dice, cioè iscritte in ordini, che hanno delle mansioni precise, e quelle relative alla salute sono particolarmente rigorose. Questo volevamo dire, non limitare certo le competenze degli ottici, ma precisare che ci sono competenze per gli ottici e competenze per gli oculisti. Gandolfi, torniamo ai mercati, che pur essendo turbolenti sono magari più accondiscendenti, almeno oggi così pare, lo diceva Deborah prima.
Esatto, il tema della vulnerabilità dei mercati finanziari, come mai quest'anno non l'avete considerata nell'outlook secolare?
No, non è vero che non l'abbiamo considerata.
Nei quattro temi, diciamo, disruptors, quelli che...
Ma in realtà sono i temi che possono creare vulnerabilità sui mercati, quindi se uno va a vedere esattamente ciascuno di questi ha degli impatti sui mercati. Però rispetto a quello che lei mi chiedeva all'inizio, cioè come mai questi mercati sono stati così negativi per i primi 3-4 settimane e poi di colpo hanno invertito la rotta e hanno iniziato a crescere a livelli che obiettivamente immagino nessuno potesse aspettarsi. E qui vale la solita regola che vale un pochino dall'attivismo delle banche centrali fin dalla crisi del 2008. Il bad news is a good news, quindi una notizia cattiva alla fine in realtà diventa una notizia buona per i mercati, perché le banche centrali intervengono in maniera pesante, e in questo caso la Fed il 23 di marzo ha fatto una specie di whatever it takes con gli interventi che fece. Lo ricordo, ad esempio, iniziò a comprare anche titoli di credito che fino ad allora la Fed non aveva acquistato, non aveva politiche di acquisto, al contrario ad esempio della ECB e della Banca del Giappone, e quindi questa cosa ha dato molta, molta fiducia e da lì si è ripartiti. Però obiettivamente l'economia rimane un'economia che ha delle debolezze strutturali molto forti, dalla disoccupazione che chissà quando ritornerà ad essere piena, l'incertezza sul futuro, le famose incertezze radicali, e poi non dimentichiamoci la cosiddetta zombification, cioè questi aiuti delle banche centrali vanno, e in generale anche della politica fiscale, vanno a vantaggio, a sostenere anche delle attività economiche che forse nel futuro non avranno più lo stesso senso di esistere o di esistere come esistevano prima, quindi questo chiaramente non aiuta la produttività e la crescita futura. Quindi il vero punto è che bad news domani potrebbero non essere più good news, ma potrebbero diventare bad news, perché le stesse banche centrali, con tutto questo intervento che ha fatto, potrebbero trovarsi a dover fare delle scelte di non essere più così accomodanti, magari sostenendo dei settori che ormai non hanno più senso dal punto di vista economico, o comunque non lo hanno come in precedenza. Quindi il vero punto di domanda che ci siamo posti nel nostro secolo outlook è se si entrerà in un'epoca in cui non più bad news will be good news, ma bisognerà stare attenti a selezionare bene chi sono i veri vincitori e i veri perdenti.
Cioè, se comprendo bene questo passaggio di segno, per cui la cattiva notizia comunque può poi trasformarsi in una buona notizia, è che alcuni cambiamenti diventano irreversibili di fatto. Non so, penso al settore auto che oramai si ritrova abbastanza stretto all'angolo, o assume una linea molto più amica dell'ambiente in generale, oppure effettivamente rischia di avere dei gravi problemi proprio di convivenza con le norme dei vari stati.
Assolutamente sì, nel senso che fino a ieri, comunque anche per un motivo di politica sociale, fino ad oggi direi, anzi non sono ieri, questi settori, ancorché magari, come l'esempio faceva lei, potevano essere out of time, fuori dal tempo, perché ormai il tempo andava verso una direzione diversa, però venivano sostenuti. Nel tempo dovranno in qualche maniera trovare un modo per accelerare questa conversione verso sistemi di business più sostenibili e quindi anche più accettabili da parte dei consumatori. E questo non tutti lo sapranno fare nello stesso modo, non tutti lo potranno fare e obiettivamente questo sarà un elemento di grande incertezza per gli investitori e ancora una volta un imperativo per noi investitori professionali di selezionare molto bene i vincitori e cercare di evitare i cosiddetti futuri perdenti.
Allora Gandolfi, lei ci ha indicato i quattro grandi temi che tenete sotto osservazione sulla base dei quali poi costruite le vostre strategie di investimento, quindi mi ha parlato della Cina, del populismo, del cambiamento climatico e della tecnologia. Andiamo un po' più nel concreto alle scelte operative che poi fate. Come traducete queste analisi in operazioni e scelte di investimento operative, per l'appunto? Sto ripetendo le stesse parole, ma non me ne vengono in mente molte, molte altre. Stavo guardando, per esempio, nel rapporto, nell'outlook secolare, appunto, che individuate nelle opportunità nel settore del credito. E questo proprio nelle ore in cui la Banca Centrale Europea ha fatto capire di essere pronta ad una nuova stretta sui crediti deteriorati, perché, come sappiamo bene, durante la pandemia, a fronte di moratorie, prestiti garantiti, molte banche hanno dovuto sostenere l'economia reale, ma non hanno potuto fare accantonamenti adeguati, appunto, per fronteggiare eventuali problemi futuri. E quindi la Banca Centrale Europea metterà maggior pressione in questo senso. Quindi perché il credito, il mondo finanziario, è un'opportunità di investimento se in realtà è destinato, anche se nel medio termine, non nel lunghissimo termine, a vivere anche questa fase problematica?
Guardi, il suo esempio cade a pennello, come si dice, perché è esattamente uno dei settori che, se guardiamo rispetto agli altri, è rimasto più indietro in termini di recupero, proprio il settore delle banche, proprio per le preoccupazioni che lei accennava sul fatto di trovarsi alla fine di questa pandemia o comunque nella fase di ripresa con dei crediti incagliati molto più alti rispetto a quelle che erano le attese precedenti, e questo obiettivamente deve preoccupare l'investitore. Però è altrettanto vero che il settore delle banche è il settore che questa volta non solo non ha avuto colpe della crisi che si è vissuta, ma addirittura si è fatto trovare più sano, perché hanno ricapitalizzato molte banche, hanno evitato di fare attività di trading o di investment, di capital market, come si faceva una volta, quella famosa finanza creativa. Quindi obiettivamente, se noi guardiamo al settore, era un settore che non aveva fatto leva, non aveva aumentato il livello di debito, al contrario di altri settori che ci sono nel settore, nel mondo del credito del corporate. Eppure è quello che sta pagando maggiormente questo scotto, proprio perché si stima e si pensa che ci saranno grandi numeri di crediti incagliati. Però dall'altra parte le banche sono anche un elemento della soluzione di questo problema, e le autorità centrali lo sanno molto bene, non potranno prescindere dal fatto che le banche più sane e più capaci, quelle che sono più attrezzate per essere operatori, diciamo, solidi e efficienti, quindi l'elemento dell'efficienza diventa fondamentale, saranno quelle che poi riusciranno a dare credito all'economia e quindi far crescere il sistema. Allora, in tutto questo, che cosa deve fare un investitore? Deve selezionare, deve capire quali sono quelle banche che in questo momento, proprio perché in generale viste negativamente, in realtà hanno del potenziale di restituire il capitale e soprattutto di dare dei rendimenti interessanti, proprio perché appunto non c'è la corsa all'acquisto di carta bancaria, e dall'altra parte invece evitare o comunque ridurre quelle banche, appunto quegli operatori finanziari che invece sono più a rischio di essere chiamati a dover rispondere di un eccesso di credito. Quindi questo sarà l'elemento elemento di prova del sistema, però obiettivamente è quello che un investitore come PIMCO deve fare, capire i bilanci, capire i business model, capire e conoscere i management e poi selezionare quei emittenti. E ricordo, PIMCO compra quasi esclusivamente titoli di debito, e quindi quegli emittenti che in qualche maniera sanno essere non troppo aggressivi nelle proprie politiche, perché sanno che poi devono arrivare alla prova del 9 e restituire e rispettare gli impegni che hanno preso.
Molto bene, Alessandro Gandolfi, allora abbiamo fatto questa analisi del panorama finanziario, come tema di investimento, le problematiche che sarà destinato a vivere prossimamente, come le potrà risolvere e quindi come potrà essere anche una classe di investimento interessante per piccoli e grandi investitori. Però gli ascoltatori, come sempre, si lamentano del fatto che non diamo mai indicazioni ancora più concrete. Dunque, noi siamo della linea di fare pianificazione finanziaria intelligente, fare un sano ragionamento in famiglia su quelli che sono i bisogni di tutti e poi cercare di trovare le soluzioni di investimento adatte per raggiungere questi obiettivi. Spostiamoci allora di un altro gradino. Se proprio volete qualcosa di più succulento, Alessandro Gandolfi ci dirà, sulla base dell'outlook secolare, quali saranno i settori più interessanti prossimamente. Chiaramente pandemia permettendo, perché c'è da considerare anche questo tema, Gandolfi, e non è che in questo momento lo possiamo mettere da parte.
No, assolutamente, i settori chiaramente che sono stati più premiati dagli investitori sono quelli che conosciamo già, quindi chiaramente tutto il tema della tecnologia, l'healthcare, quindi la salute, e sono rimasti indietro ad esempio tutto il settore delle aviolinee, del turismo. Però qui ritorno a quello che dicevo un po' all'inizio: non esiste negli investimenti il buono e il cattivo, esiste il cheap e l'expensive, cioè quello che è caro o quello che non è caro, quindi conveniente. Ebbene, anche nel settore in alcuni settori, come ad esempio quello del turismo, piuttosto quello delle aviolinee, ci sono degli operatori che per dimensioni, per capacità, anche per lungimiranza del management, si stanno preparando a risfruttare la fase di partenza, anche perché noi, a meno che pensiamo che il consumatore non viaggerà mai più e non andrà più in vacanza o non andrà più negli hotel, probabilmente questo succederà e quindi la gente ritornerà a fare vacanze e a viaggiare, e allora bisogna veramente saper selezionare bene anche in questi settori. Poi è chiaro che il settore della tecnologia, delle scare, come dicevo all'inizio, sono comunque quelli che riceveranno maggiori sostegni anche dalla mano pubblica, e quindi obiettivamente avranno un boost, cioè una spinta iniziale che sarà molto, molto forte. Ma anche lì bisogna stare attenti, perché non tutti gli operatori di questi settori saranno vincenti e si vedranno premiati nel loro business model. Quindi veramente la selezione anche tra settori, così come tra regioni e tra paesi, è molto importante. E concludo: i mercati emergenti obiettivamente non saranno più un unico segmento da guardare in maniera unitaria, olistica, ma saranno veramente da considerare singolarmente. I mercati emergenti più vicini, ad esempio alla Cina, probabilmente ne avranno un beneficio, perché la Cina dovrà crearsi un proprio sistema di relazioni economiche, non potendo più contare solo sul sistema globale o sul sistema, diciamo, occidentale.
Se capisco bene, Gandolfi, bisogna essere molto molto più selettivi forse di un tempo, cioè settori sì, va bene, i settori d'accordo, però attenzione, bisogna guardarci dentro e individuare, non che non fosse necessario prima probabilmente, però in questa fase di cambiamenti molto veloci, molto radicali, non è detto che l'appartenenza a un settore sia garanzia di successo.
Assolutamente, quello che chiamiamo incertezze radicali. Credo che nessuno oggi possa descrivere come sarà il comportamento dei consumatori soltanto, piuttosto che i modelli di business più vincenti da qui all'anno prossimo, figuriamoci a 3-5 anni. Allora, la capacità di avere, come noi diciamo, un guardrail, cioè dei punti di riferimento chiave che ci fornisce il Secular Forum, insieme a un approccio più tattico, più opportunistico per certi aspetti, che invece ci viene dal nostro, diciamo, presenza sul mercato, dai nostri 70 analisti che parlano, dialogano quotidianamente con tutti i CFO, i CEO di tutte le più grandi aziende, è l'elemento vincente che noi speriamo ci permetta permetterà proprio di individuare, perché questo sarà uno degli elementi imperativi a nostro giudizio, cioè la selezione e la capacità di essere umili ma anche determinati nel trovare le opportunità ed evitare invece le situazioni di potenziali crisi.
Il Mestieri Informati torna invece giovedì prossimo, noi ringraziamo moltissimo, tornerà prossimamente in un'altra puntata Alessandro Gandolfi, Managing Director and Head of Italy di PIMCO. Un saluto, un ben trovato anche oggi, salve, a presto. Grazie Gandolfi,
grazie,
buona
a voi,
giornata.
Grazie a tutti gli ascoltatori, a presto.
Sono un po' ubriaca anche senza essere andata a cena con l'ascoltatore,
pensa
come sono messa.
Abbiamo cominciato col vino e finiamo ubriachi, non c'è niente da fare.
Buona giornata.